praticamente il capitolo sesto, che parla della situazione della terra prima del diluvio, con l'idea fondamentale, se vi ricordate, che la terra era piena di violenza e la violenza scatena un processo di corruzione della vita. Dicevamo che nel capitolo 6 della Genesi sono risultati due aspetti fondamentali. Primo, che l'intento di Dio, che per così dire manda il diluvio, ciao, l'intento di Dio è quello di provocare una distruzione non fine a se stessa, ma che sia causa di un rinnovamento radicale. Vi ricordate, no? Morire e risorgere. C'è una realtà che deve morire perché possa rinascere una realtà diversa. Adesso andiamo avanti con il testo. Innanzitutto il paragrafo che segue prende in considerazione ancora alcuni versetti del capitolo sesto, i versetti 14-16, che parlano delle istruzioni per costruire l'arca. L'altra volta avevamo fatto un po' il prospetto del capitolo sesto, avevamo solo accennato a quello. Allora, su questo testo merita di sostare brevemente. Io per comodità seguo, perché così almeno è più facile anche. Su di esso merita di sostare brevemente. Sembrerebbe un testo di poco interesse, che rasenta quasi la pedanteria. Lo farai di questa misura, userai questo legno, farai eccetera. In realtà, dilungandosi su tali istruzioni, esso vuole sottolineare che ci si salva obbedendo alla parola di Dio e non presumendo di se stessi, basandosi principalmente sulle proprie analisi o facendo conto sulle proprie forze. La salvezza si trova facendo ciò che Dio dice di fare. Noè si fida della parola rivoltagli. Versetto 22: eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato, così fece. Ancora più avanti, al capitolo 7, versetto 5, si dice: Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato, quello di introdurre nell'arca i vari animali, eccetera. È un'insistenza. Magari non capisci tutto, ma fare quello che la parola di Dio, il Vangelo per noi indica, è fondamentale per costruire qualcosa di positivo. Inizia così allora Noè a costruire l'arca, esponendosi allo scherno dei suoi contemporanei. A quelli doveva sembrare un'assurdità parlare di un mondo che si stava avviando alla rovina. Tutto andava bene, eh? Questo qua cosa vuol dire? Che adesso mi dirà chissà quale disastro si mette a fare, l'avranno preso in giro. Pensavano che non sarebbe accaduto nulla di grave, quello che ricorda Matteo al capitolo 24 facendo riferimento. Nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Che in qualche modo anche questo meriterebbe un'applicazione. Tante volte ci sono dei segni che invitano al cambiamento, perché sono dei segni di corruzione, di possibili crolli, ma nel suo ascolto, ma figurati, un po' come all'inizio del Covid, tutto andrà bene un cavolo, o meglio, tutto andrà bene se cambiamo, perché poi abbiamo cambiato stile di vita o no? Quello. Quindi Noè è in grado di sfidare la derisione della gente perché si fonda sulla parola del Signore, è quanto viene messo bene in luce dal passo di Ebrei 11:7. Noè, di fronte all'annuncio di cose che ancora non si vedevano, apparentemente, si impegnò nella costruzione dell'arca con piena docilità e disponibilità a quanto disposto da Dio. Il verbo che lì troviamo può essere reso in questo modo. Quindi la sua apertura, la sua disponibilità al Signore, alla via che il Signore indicava, è quello che poi gli ha permesso di sfidare l'opinione vincente, apparentemente vincente. La minuziosità delle istruzioni suggerisce anche un'altra considerazione. La costruzione dell'arca richiede tempo. Tra il decreto della fine, vi ricordate, è venuta per me la fine di ogni carne, e la sua esecuzione c'è un intervallo. È il tempo della pazienza di Dio e correlativamente il tempo della possibile conversione dell'uomo. È il tempo della decisione in cui si è posti di fronte alla scelta se entrare o meno in un processo di cambiamento profondo. In questa prospettiva è degno di nota che all'inizio di Genesi 7 risuoni l'ordine dato da Dio di entrare nell'arca. Il verbo ricorre ripetutamente lungo il capitolo. Quindi nel versetto 1 Dio disse a Mosè: entra nell'arca con tutta la tua famiglia. Poi versetto 7, Noè entrò con i suoi figli, la moglie, eccetera. Versetto 13, in quello stesso giorno entrarono con i figli di Sem, la moglie di Noè, le tre mogli, eccetera. Versetto 16, entrarono come aveva comandato Dio tutti gli animali viventi. E poi dice: il Signore chiuse la porta dietro a lui. Cioè vuol dire che c'è un tempo, che è il tempo storico che ci è dato da vivere, in cui siamo sollecitati a entrare in una nuova visione della realtà, entrare in un nuovo stile di vita, entrare in una nuova relazione con gli altri. E c'è questo tempo, finché poi la porta sono chiusa. Vi ricordate nel Vangelo la parabola delle vergini stolte e sagge? A un certo punto quelle sagge entrano e poi la porta fu chiusa e quegli altri bussano e non so chi siate, ma non è per far paura, è per responsabilizzare, è per dire che hai tempo di fare questa decisione, però arriva il momento in cui la scelta è definitiva. Quindi la necessità di entrare costituisce un motivo su cui il redattore biblico attira l'attenzione. Non è sufficiente la costruzione dell'arca, è necessario entrarvi finché c'è tempo. Lì poi ho messo 7:16, la porta fu chiudersi. Decidersi ad entrare equivale a decidere della propria vita. Allora, passiamo al capitolo settimo. Il capitolo settimo descrive il dilagare delle acque, le acque che coprono tutta la terra in un crescendo impressionante. Ricordiamo che nella concezione prescientifica del tempo la terra è rappresentata come un disco al di sotto del quale si trovano le acque dell'abisso che danno origine al mare e alle acque di sorgente. Vedevano la sorgente così, diciamo, viene da sotto. E poi al di sopra nel cielo si trova un grande serbatoio da cui provengono le acque piovane, la neve e la grandine. Questa era un po' l'idea. L'opera creatrice di Dio aveva separato le acque, vi ricordate, no? Che coprivano la terra, imponendo loro un argine al di sopra e al di sotto del disco terrestre. Tale argine ora viene travolto, come è detto al versetto 11, si aprono le sorgenti dell'abisso e le caterate del cielo. Ne risulta che il diluvio viene descritto come un ritorno al caos primordiale, come una sorta di decreazione. La violenza, detto in altri termini, ributta il mondo nel caos. La violenza è la via per distruggere l'opera costruttiva di Dio. Nella tradizione biblica, del resto, come sappiamo, le grandi acque sono viste come la rappresentazione della forza devastante del male e rimandano proprio alle acque del caos che ricoprivano la terra prima dell'intervento di Dio. In base a tale valenza simbolica, il testo di Genesi 7 lascia intendere che la terra, corrotta a causa della violenza dilagante, viene inghiottita dal male a cui essa si è consegnata. La violenza mette in moto un processo di autodistruzione. Chi si consegna alla violenza ne porta le conseguenze. Gesù dirà: chi di spada ferisce, di spada perisce. Ma ci sono tanti racconti nella scrittura, per esempio la conquista di Gerico, no? Quando fanno una processione con l'arca, quindi neanche la battaglia, e gli abitanti dentro si ammazzano l'uno con l'altro, non capisco niente, che è una maniera per dire che la città violenta si autodistrugge. Anche a leggere adesso queste cose, questa linea qua, è così purtroppo. Mentre il capitolo settimo parla delle acque del diluvio che giungono a sommergere totalmente la terra, nel capitolo successivo, 8, viene narrata la fine del diluvio. Il testo si attarda nel descrivere il lento defluire delle acque sotto l'azione del vento mandato da Dio sulla terra. Sono necessari 7 mesi prima che l'arca possa posarsi sui monti dell'Ararat. Dopo altri 3 mesi appaiono le cime dei monti. Passati altri 40 giorni, Noè fa uscire dall'arca un corvo. Successivamente, per 3 volte, e a distanza di una settimana ogni volta, fa uscire una colomba che, dopo la terza uscita, non torna più da Noè. È il segno che la terra è ormai tornata asciutta. Ma vedete, ci sono voluti parecchi mesi. Questo lungo periodo di attesa costituisce il tempo della pazienza dell'uomo. Prima parlavamo della pazienza di Dio, ma c'è anche la pazienza dell'uomo, cioè la trasformazione dell'umanità e di ogni singola persona non si attua come per incanto, non avviene in un attimo, soprattutto quando scelte di violenza, di divisione, di affermazione a tutti i costi hanno creato delle conseguenze pesanti. Uscire da questo, ricostruire, richiede tempo e pazienza. E questo anche sembra importante da tenere presente. Di Genesi 8 risulta di grande rilievo ciò che è messo a fuoco fin dall'inizio. Il testo, infatti, per prima cosa evidenzia volutamente la causa che determina la progressiva diminuzione delle acque. Il fatto che Dio si ricordò di Noè e di tutti gli animali presenti con lui nell'arca. Il verbo ricordare, zakar, Zaccaria, vuol dire Dio ricorda, si riveste qui, come in diversi altri passi della scrittura, riveste qui un significato peculiare. Non fa riferimento al puro e semplice richiamare alla mente qualcosa che si è dimenticato, ma piuttosto indica il prendersi cura di persone e situazioni che stanno particolarmente a cuore. Ne risulta che Dio si ricorda di Noè perché ha a cuore la sorte dell'umanità. Ma semplicemente così che mi viene in mente, ma perché l'ha nel cuore. Del resto, ricordare, come avevamo già avuto occasione di dire, ha la radice corda, cuore. Ricordare quello che ti importa, ce l'hai nel cuore. Per questo lo ricordi. Se una situazione, una persona non ti interessa, non ce l'hai, e quindi non l'hai presente, non te ne curi. E quindi poi abbiamo tutta una serie di testi in cui appare come il ricordo di Dio è quello che poi porta a intervenire. Ricordo il Magnificat, Luca 1,59, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto i nostri padri. E nel Benedictus, Luca 1,72, ha concesso misericordia ai nostri padri, si è ricordato della sua santa alleanza. In ambedue questi cantici lucani, il ricordo è posto in relazione con la promessa incondizionata fatta da Dio ad Abramo e in lui a tutto Israele. Una promessa di benedizione che si è tradotta nell'instancabile agire misericordioso del Signore nei confronti dei padri. Dunque il ricordo che ha come protagonista Dio lungo tutta la storia della salvezza è espressione della sua fedeltà alla parola data e all'impegno assunto verso il popolo. Quindi capitolo 8, abbiamo appunto il lento ritrarsi delle acque. Terminato il diluvio, Noè esce dall'arca insieme con tutti gli animali che erano entrati con lui. E questo è descritto nei versetti 15-18 del capitolo 8. Anche il verbo uscire è importante. Abbiamo al versetto 7: fece uscire un corvo, poi uscire una colomba, eccetera. Poi Dio gli dice a Mosè: esci dall'arca. Allora fa uscire tutti gli animali, uscì Noè con i suoi figli, uscirono tutti dall'arca. Insomma, è un verbo che nella seconda parte del capitolo 8 ritorna continuamente. Bisogna entrare, ma bisogna anche uscire, che vorrebbe dire poi tornare nella vita, trasformati da questa forza del Signore. A questo punto Dio prende un impegno solenne nei confronti dell'umanità. Non maledirò più il suolo, che sappiamo si dice Adamà, a causa dell'uomo Adam, perché... Oh, guarda!
Tutto bloccato.
Dove?
Ciao, carissima.
Ma c'è un po' di casino.
Insomma... poco manca. Vabbè. Non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dalla giovinezza. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno. Assumendo questo impegno in modo incondizionato, Dio mostra che il suo amore fedele è più forte del male della storia. E questo è anche molto importante, perché di fronte anche a quello di cui siamo in qualche modo spettatori, viene da dire che è invincibile il male. Con la promessa del riproporsi costante delle stagioni da cui dipende la fecondità della terra, Dio assicura la sua benedizione. Ma, e questo è importante, lo fa tenendo conto del fatto che ogni uomo è incline al male, quello che abbiamo sentito prima, no? Fin dalla giovinezza. Cioè è tendenzialmente condizionato dalla cupidigia e dalla gelosia, quelle due forme che avevamo visto essere la causa scatenante della violenza. In tal modo, se così si può dire, il Signore accetta la sfida del peccato. Tutto questo ha una ripercussione anche per noi oggi. Assistendo alla successione del giorno e della notte, al fatto che la terra continua nonostante tutto a produrre i suoi frutti, ci è dato di riconoscere che sull'umanità peccatrice è stata pronunciata una benedizione indefettibile, capace di contrastare, di vincere l'orientamento del cuore umano verso il male. C'è una parola di benedizione, c'è un essere immagine che è più forte di quello che poi molte volte l'uomo si riduce. Dicevo qui, anche assistendo al susseguirsi di notte e giorno, il mattino, la luce, ogni giorno, per l'ebreo è fondamentale, si incomincia con la lode. Con la lode, anche se le cose magari non sono buone, perché il sorgere del sole è segno di qualche cosa, insomma, della presenza benedicente di Dio. Il motivo della benedizione divina che si fa strada in una storia di peccato, tematizzato in 8:21-22, viene ripreso e sviluppato nel capitolo successivo, il 9, che è l'ultimo. Il testo si apre con le parole che Dio rivolge a Noè e ai suoi figli: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Le abbiamo già ascoltate queste parole, no? Quando le abbiamo ascoltate? Quindi è come una ripresa, è una ripresa di quello che aveva detto all'inizio. Le riprende adesso e di mezzo c'è il male, c'è la violenza. Queste parole, puntando alla propagazione della vita, sono segno inequivocabile della volontà di Dio di benedire l'umanità uscita dall'arca. Sono parole che ricalcano quelle che Dio aveva pronunciato quando aveva benedetto Adamo. C'è però una differenza rilevante, introdotta dal versetto immediatamente seguente, il versetto 2. Il timore e il terrore di voi sia in tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo. Cosa avevamo visto nel progetto originario che in qualche modo viene ridimensionato da Dio? Che l'uomo era chiamato a essere pastore della animalità. Ricordate? Nella mitezza guidare e soprattutto dominare la violenza che l'animalità che lui porta dentro. Adesso in qualche modo questa relazione è falsata perché è segnata dalla paura. Non c'è più quella mitezza e cosa, ma la bestia ha paura. Rispetto al progetto originario che prevedeva il dominio pacifico della terra, ora è come se Dio prendesse atto che il mondo resta segnato dalla conflittualità e che almeno sulle prime a dominare nelle relazioni la paura dell'altro, perché la paura degli animali è specchio della paura che uno ha dell'altro in quanto minaccia. L'umanità, chiamata a governare con mitezza il mondo animale, in primo luogo la propria animalità, deve sempre di nuovo fare i conti con la violenza. Questo è anche un punto, non è così vinta una volta per tutte. Riparte la storia, ma riparte facendo i conti con questa realtà. In questo quadro, quindi non sarà poi per adeguarsi, adesso vediamo un po' cosa vuol dire. In questo quadro diventa significativo che secondo Genesi 9:3 il cibo concesso all'uomo non sia più solo vegetale, come in Genesi 1:29-30. Introduce un regime in cui possono mangiare anche. Introducendo questo nuovo regime alimentare, Dio in qualche modo concede un po' di spazio alla violenza, ma lo fa per poterla contenere nella speranza di aprire una via per il suo superamento. Non so se... Come arginare la violenza? Perché questo è il problema di cui devi prendere atto. È necessario il ricorso alla legge, che secondo Genesi 9:4-6 ha una duplice finalità. La prima, espressa in maniera simbolica al versetto 4, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue, è quella di porre un freno alla cupidigia e all'avidità che tendono a occupare il cuore umano, lasciando libero corso alla violenza. Quindi puoi mangiare la carne, ma non il sangue, che è molto importante, è il segno della vita, eccetera. È un limite, quindi c'è un po' una concessione, ma la legge frena anche uno spirito di aggressività. La seconda funzione della legge è quella di contrastare l'aggressività nei confronti dell'altro. Anche questa un po' c'è, la legge cerca di imporre un freno. Del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto. Qui domanderò con... anche il to, stabilendo una pena proporzionata al reato commesso. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparra. Non so come mai con la pazienza. Sparra. Mi è mancato il fiato. È la cosiddetta legge del taglione. Essa, contrariamente all'immagine diffusa, non instaura affatto la legge della giungla. Al contrario, intende disinnescare il meccanismo della vendetta, regolando la sanzione comminata in relazione alla gravità della colpa. Perché lo vedevamo con l'Amec, uno ti pesta un piede e tu gli spacchi una gamba. Perché questa è la tendenza. vengono e ti ammazzano un sacco di gente, 1.000 persone, tu ne ammazzi 30.000. Così? Non c'è mai una cosa del genere. Allora, come si vede, la legge non ha come scopo di fare trionfare nel mondo la mitezza, in conformità con il progetto originario del creatore. Non ha il potere di liberare il cuore umano dall'invidia e dalla bramosia. Quello sarà lo spirito. Il suo scopo è di impedire lo scatenamento della violenza, prendendo tempo per trovare modi più umani di relazionarsi agli altri, facendo leva sulla vocazione ricevuta da Adam fin dal principio. Quindi la legge è un argine, è una diga, non risolve del tutto il problema. Ci vorrà qualcosa d'altro, e lì sarà il perdono di Dio, il dono dello Spirito che cambia dall'interno. Ma anche nella legislazione di oggi si va formando così una sensibilità su una riconciliazione anche tra vittima e aggressore, che è interessante. Abbiamo anche un padre a Milano che lavora in questa linea, e sembra che così la legislazione anche cerchi di promuovere un tantino questo passo ulteriore, che non è semplicemente tu hai sbagliato, c'è la pena anche se proporzionale, ma vedere di recuperare anche chi ha sbagliato. Insomma, adesso non voglio entrare, ma in ogni caso il Vangelo va oltre la legge e tocca il cambiamento profondo. Dunque la legge, pur necessaria, risulta insufficiente a sradicare la violenza. È richiesta una trasformazione del cuore in modo tale che gli umani imparino a dominare la propria animalità e si realizzino immagine del Dio di mitezza, che poi, se vogliamo, si ricollega a quello che avevamo già visto come senso del capitolo sesto del diluvio. Dio deve operare una distruzione che sia nello stesso tempo creatrice. C'è qualche cosa che deve morire, l'uomo, l'aggressività, l'invidia, perché rinasca una persona trasformata. È quello che anche i grandi profeti diranno, per esempio Geremia 33, vi darò un cuore nuovo. Quindi, questa esigenza è quello che noi diciamo che avviene come inizio nel battesimo. Poi uno deve corrispondere a questo dono, però viene donato lo Spirito che dall'interno permette di vivere. Ultima considerazione. Alla volontà divina di benedire l'umanità, espressa nei primi versetti del capitolo 9, fa da contrappunto nei successivi 8-11 l'alleanza unilaterale che Dio stringe con Noè e con tutti i viventi. Quindi si impegna praticamente senza porre condizioni al partner. L'impegno che egli assume è incondizionato. Tutto è legato al suo agire assolutamente gratuito. Qui poi ci sono delle citazioni, poi ve le vedete anche voi. Quando... Segno di questa alleanza è l'arcobaleno. 9, 12, 17. Questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza, eccetera, eccetera. L'arcobaleno, allorché appare nel cielo, annuncia la fine della tempesta. Comparendo qui alla fine del diluvio, diventa segno della volontà divina di non distruggere più la terra, che poi è sempre stato il progetto di Dio. È anche possibile che l'arcobaleno rimandi all'arco di guerra della divinità di cui si parla nelle mitologie orientali. No? Allora anche questo è interessante, perché in questo caso il testo intende affermare che Dio depone le armi, per così dire. Rinuncia a contrastare con la forza la violenza. Sceglie di combattere con le armi dell'amore inerme. È la via che Gesù, manifestazione compiuta di Dio, ha percorso fino al dono supremo della sua vita. Una via che ha permesso di riscattare la malvagità stessa che lo ha ucciso. Proprio adesso abbiamo la Domenica delle Palme e Gesù che entra cavalcando un puledro d'asina, quindi non un cavallo che è la cavalcatura di guerra dell'esercito, ma invece un animale mite. E la gente lo riconosce. Poi sappiamo che dopo un po' dirà crocifiggilo. Il passaggio dall'osanna al crocifige. Ma perché? Perché è così? Perché la gente si è lasciata un po' le sue intuizioni, coglie. Poi però viene manovrata, come oggi. Viene manovrata la propaganda, eccetera, e quindi arriva a prendere delle posizioni che assolutamente non corrispondono alle sue intuizioni più profonde. Ecco, questo è allora la seconda parte del nostro incontro sul diluvio, che poi si può anche riprendere un po', fermarsi, ma insomma mi sembra anche un testo ricco che ha degli spunti notevoli e ci fa riflettere anche sulla realtà di oggi. Ecco, quindi...